Ok, giriamo in Apocalisse capitolo 2 e questa mattina vedremo la chiesa a Smirna. Vogliamo leggere in Apocalisse capitolo 2 dal versetto 8 fino a 11. E all'angelo della chiesa di Smirna scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo che morì e tornò in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia tu sei ricco. E la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuno di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sia fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Vogliamo pregare di nuovo. Grazie Signore che noi non soffriamo veramente la persecuzione come questa chiesa a Smirna. Possiamo radunarci liberamente, Signore, per studiare la Tua parola, per adorarti, per pregare. Ma chi lo sa, Signore, che anche qui un giorno non potrebbe arrivare anche la persecuzione. E quindi parlaci questa mattina attraverso la Tua parola, Signore. La Tua parola è potente e vivente, e noi Ti chiediamo di trasformare la nostra vita, Signore. Che possiamo anche questa mattina riflettere, Signore, perché anche questa mattina ci sono nostri fratelli in altre parti del mondo che sono in prigione per la Tua testimonianza, che sono stati uccisi perché sono stati fedeli fino alla morte, per il Tuo nome, per la Tua gloria. E aiutaci, anche noi che viviamo nel lusso, nel benessere, di riflettere questa mattina, Signore, qual è la nostra condizione. E chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa seconda chiesa, Smirna, che vuol dire letteralmente questa parola, viene dalla parola mir, no? Quella spezia che i re, diciamo, dell'Oriente hanno portato al re, a Gesù bambino, no? Sono spezie che usavano nella cultura ebraica per ungere un morto. E quindi io credo che non è a caso che questa chiesa Smirna aveva questo nome, no? Perché soffrivano la persecuzione. Abbiamo letto, alcuni, Gesù ha detto, sarete messi a morti per il mio nome. Non so se conoscete, ma il mir, il profumo mir, viene preso da un albero di mir che si trova nel deserto vicino a Israele, nei paesi arabi, e il profumo viene preso nel schiacciare sotto una grande pressione la corteccia di questo albero. Quindi una fortissima pressione viene messa su questa corteccia, e da quella pressione esce questo olio dalla corteccia, di cui viene questo profumo. E quindi è significante che c'è questa chiesa Smirna, Mir, no? Questo che suo nome vuol dire questo profumo schiacciato, no? È anche una chiesa schiacciato. Però questa chiesa e la chiesa di Filadelfia sono unici chiese che non c'è un rimprovero. Le altre 5 chiese c'è un forte sgrido dalla parte del Signore per le cose che non vanno bene. Ma la chiesa Smirna e la chiesa Filadelfia non c'è nessun rimprovero a quelle chiese. Quindi erano chiese sane, chiese che veramente, non come la chiesa Efeso, non avevano perso il loro primo amore. E quindi il Signore comincia questa lettera. È anche interessante che il Signore, ogni lettera comincia con un titolo diverso per Gesù. Non so se avete notato. Nella prima lettera dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e che cammina in mezzo alle 7 candelabre, parlando di Gesù. Questa seconda lettera, all'angelo della chiesa in Smirna, scrive queste cose, dice il primo e l'ultimo, quindi il principio e la fine, che morì e tornò in vita. E secondo me il Signore ha affermato questo fatto di chi Lui è a questa chiesa perché loro stanno per soffrire la persecuzione. Alcuni di loro saranno messi a morte per la fede. Magari per noi questa mattina questa è una realtà proprio, noi, come sarà la lasagna questa mattina, no? Dopo il culto, no? Noi viviamo non solo in un paese ricco, ma non c'è persecuzione in Italia. Noi non soffriamo, piccolissimo, magari qualcuno ci prende in giro perché siamo credenti. Ma non è che veniamo licenziati perché siamo credenti, non veniamo messi in prigione o picchiati o addirittura uccisi per la nostra fede. Ma questa chiesa sì. E come questa chiesa sta soffrendo la persecuzione, alcuni stanno per soffrire il martirio, Gesù comincia dicendo: io sono il principio e la fine. Io sono stato ucciso, che morì e tornò in vita. E secondo me il Signore diceva questo per dire: guarda, ci ho passato io prima di voi. Ci ho passato tutto. Perché veramente il Signore ha passato tutto. Come ho detto prima, alcuni credenti sono stati uccisi per il Signore. Ma io non penso che nessun credente mai potrebbe dire che ha sofferto come Gesù Cristo. Siete d'accordo? E voglio che riflettiamo anche questa mattina, perché magari come Enzo ha anche pregato, ha pregato per chi sta soffrendo, chi sta passando un momento difficile, che tutti noi in un momento del cammino con Dio passiamo questi momenti, e a volte noi in quel momento pensiamo: oh, povero me, oh, nessuno conosce la mia vita, quello che sto attraversando. Ma penso che se pensiamo bene, riflettiamo bene, nessuno di noi potremo confrontare i nostri problemi con quello che Gesù Cristo ha passato. E quindi il Signore sta dicendo alla Chiesa di Smirna: io sono il principio e la fine. Io sono il creatore dell'universo. Sono stato ucciso e sono risuscitato in vita. Quindi abbiate fede. Ho tutto sotto controllo. Io sono il principio e la fine. Non c'è nessuna cosa che scappa dalla mia attenzione. E anche io sono stato ucciso, ma sono risuscitato. Quindi la speranza che ognuno di noi abbiamo. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, parlando di credenti che morivano, e Paolo disse: voglio parlarvi di quelli che si sono addormentati. No? Chi non conosce il Signore, la morte è spaventosa, è una cosa terribile, no? Come ho detto, nel Bass Italia magari fanno, se tu dici la parola morte, magari fanno qualche segno, no? Toccano ferro, via, via da me, no? Ma per un credente non è una cosa di cui aver paura, la morte. Anzi, è la liberazione da questi polmoni e cuore difettoso che non mi dà tregua in questi giorni. È una liberazione. Per un credente, il giorno in cui noi passeremo da qui a lì è un giorno di gioia, di festa. E il Signore dice alla Chiesa di Smirna: non aver paura, io ci ho passato. Ho passato molto di più di quello che voi passerete. Abbiate fede in me. In versetto 9: io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà. Quindi anche qui è una bellissima verità del fatto che il Signore ci conosce. C'è quel canto, mi piace tantissimo, che va, se mi ricordo le parole: nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore. Vero? C'è qualcuno che ci capisci? Mia moglie non mi capisce tante volte. E io non capisco lei. Mio padre non mi capisce. Mia mamma, ma la mamma quasi sempre ci capisce, però non sempre. Forse più di tutte la mamma ci capisce. Ora è convinto di capirci. Ma il Signore ci conosce. Il Signore dice: io conosco quanti capelli tu hai in testa. Sempre di meno per me, va indietro l'erba, sempre va più indietro. Ma pensate, cioè è una cosa importante, secondo voi? Cioè tutta la conoscenza dell'universo è importante? È un'informazione tale, di tale importanza quanti capelli Craig ha in testa? Penso di no. Se io, non, qualcuno sa quanti capelli sulla media c'ha un essere umano? Il medico nessuno sa. 100.000, dice l'architetto. Vabbè, 100.000 più o meno qualche migliaia, no? Ma il Signore dice, io conosco anche quello di te. Una cosa che non ha neanche importanza, ma io conosco. È una cosa bellissima. Cioè abbiamo un Salvatore che ci conosce e ci capisce. Il pastore non ti capisce, tua moglie non ti capisce, il marito. Ma il Signore ti capisce. Il Signore conosce. Il Signore conosce le tue opere, le tue prove, le tue difficoltà, le tue tribolazioni. Lui conosce tutto. E perciò noi come credenti abbiamo una fonte inesauribile in Gesù Cristo. Sapete, fratelli, noi ogni giorno possiamo andare davanti al Padre Celeste e dire, papà, sai, sto male, non ce la faccio con questi 5 figli. O 3 o 4. Non ce la faccio più in questo lavoro che mi trattano male. Giacomo dichiara che tante volte voi non avete perché non chiedete. E io penso, sono convinto di questo, che tante volte noi potremmo evitare anche tanti guai semplicemente presentando le nostre richieste al Padre come la parola di Dio comanda. Siate in ansietà per tutto, dice Paolo in Filippesi. Siate in ansietà per nessuna cosa, ma in ogni cosa con preghiere e suppliche fate conoscere i nostri bisogni al Padre Celeste. Giusto? Invece noi siamo in ansietà, vediamo come posso io macchinare e arrangiarmi nella mia vita. Il Signore dice, no, no, non macchinare niente, vieni da me, parliamo. Chiedi me consiglio per la tua vita. Perché sapete una cosa? Dio, se Dio ha creato l'universo, penso che sa gestire la nostra piccola vita. Penso di sì. Se Lui è in grado di tenere tutte le stelle, le pianete in orbita perfetta. L'altro giorno cercavo di spiegare a Abigail e Joshua il fatto che la Terra si gira sul suo asse, no? E perciò abbiamo inverno e estate, no? Sapete che i scienziati ancora non hanno spiegazione per questo? Non hanno nessuna spiegazione perché la Terra si inclina e va avanti e indietro. Noi sappiamo perché Dio, abbiamo un creatore. Perché se non fa così, allora la Terra si brucierebbe se rimane sempre inchinato la parte, noi viviamo nell'emisfero nord, ci saremmo tutti bruciati. Il sud diventerebbe una colotta di ghiaccio. O al contrario, ma il nostro pianeta fa queste cose, no? Fa come quando tu prendi il toast, no? Lo devi girare, no? Questo è semplice, però è così. Allora se Dio è capace, a me piace molto la scienza, infatti ci sono migliaia di parametri scientifici che se sballati di solo qualche puntino o qualche grado la vita sulla Terra sarebbe impossibile. Per dire i nani bianchi, avete mai sentito di questi? Sono stelle. Vabbè, c'è questo tipo di stelle, un nano bianco, sono molto lontane da noi. E per tanti anni scienziati non credenti, anche questo era il loro ragionamento, ho detto, ma se c'è un Dio creatore, perché ha creato i nani bianchi? Non servono a niente. Perché ha creato questi vari tipi di stelle, eccetera, eccetera. Ma in questi ultimi anni hanno scoperto che i nani bianchi emettono dei minerali e delle cose che sono essenziali per la vita sulla Terra. E se non c'era quel nano bianco miliardi e miliardi di chilometri lontano da noi, la vita sulla Terra sarebbe impossibile. Quindi anche quello ci ha pensato il Padre Celeste. Lui sa tutto. E qui lui dichiara: io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà. Perché Smirne era una grossa città romana, è una di quelle città che ancora oggi è una città, si chiama Izmir in Turchia, la terza più grande città della Turchia. E questa città era una città dove avevano fatto un tempio a Cesare. A quei tempi era un grande onore di fare questo tempio a Cesare, e facevano come oggi fanno gli appalti per le Olimpiadi, no? Che tutti fanno gara, tutte queste città, guarda che noi possiamo presentare questo, Torino ha vinto quelle invernali l'altro anno. E quindi Smirne aveva vinto questo onore di mettere lì un tempio per Cesare. Quindi era un capitale, diciamo, del culto romano. Lì era richiesto, se le autorità dicevano, tu devi presentarti nel Tempio e devi confessare che Cesare è il Signore. Questa era una di quelle città dove c'era questo Tempio di Cesare. Era chiesto dai cittadini di presentarsi e confessare davanti a questa statua di Cesare, Cesare è il Signore. Allora, questo porta un nuovo significato a quello che l'Apostolo Giovanni ha scritto. Nessuno può confessare che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Avete mai letto quel versetto? Certo. Ah, vabbè, anche i non credenti in Italia possono oggi confessare che Gesù è il Signore, giusto? Anche i pagani. Ma quando è stato scritto non era così. Se tu confessavi che Gesù era il Signore, potevi morire per quell'affermazione. E perciò Giovanni dice, nessuno può dire Gesù è il Signore e quindi rischiare di morire se non è nato di nuovo. Se lo Spirito Santo non è veramente nella sua vita. Perché un non credente non rischierebbe mai la morte. No, perché cosa? Va a dire Gesù è il Signore quando viene ucciso. No, solo un credente potrebbe fare questo. Quindi la chiesa di Smirne era una città molto anticristiana, anche gli ebrei di quella città perseguitavano la chiesa là. In versetto 9 dice che la calunnia di coloro che si dicono giudei, che non lo sono, ma sono un sinagoghi di Satana. Quindi non solo erano perseguitati dai romani, ma anche gli ebrei di quella città erano spie. Calunniavano i cristiani davanti ai romani per farli arrestare, per farli persecutare. Quindi era una chiesa perseguitata, sotto tribolazione. Era una chiesa materialmente povera. Magari a quei tempi, se tu eri un credente, era difficile trovare un lavoro, che per noi in Italia non è così. Non è così negli Stati Uniti, se uno è credente, non hai nessuna difficoltà a trovare un lavoro. Ma quando io sono stato in Pakistan come missionario, i musulmani in Pakistan dicevano che la religione del cristianesimo era la religione dei spazzini. Perché come molti spazzini, no, non avevano niente da perdere, diciamo, si sono convertiti al Signore. Anche perché i missionari inglesi che andavano lì li aiutavano. E quindi molti si sono convertiti al Signore. E c'è questo disprezzo, no? I cristiani sono... è la religione dei spazzini, sai, quelli intoccabili, quelli che puliscono la mondizia delle strade. E in Pakistan è molto difficile per un cristiano trovare lavoro. Quando io ero lì, molti fratelli dovevano andare a Dubai, Arabia Saudita, Kuwait, perché lì c'era lavoro e poveretti, cioè andavano lì 6 mesi e lavoravano, poi vedevano la famiglia per 2 settimane, poi dovevano tornare e dovevano per forza vivere questa vita separata dalla moglie e i bambini per sopravvivere, perché per i cristiani era difficile trovare lavoro. E anche qui a Smirna materialmente erano poveri, però è bello qui che il Signore, cioè umanamente parlando, materialmente la vostra povertà, ma il Signore dice tuttavia tu sei ricco. E vedete lì, a volte come noi vediamo, come il mondo vede le cose, non è come Dio vede le cose. Loro erano materialmente poveri, ma Dio dice davanti a me siete ricchi. Davanti agli occhi del mondo siete poveracci, ma davanti a me siete ricchissimi. E dobbiamo stare attenti anche noi credenti, cioè qual è la nostra veduta sul materiale, perché noi viviamo in Europa occidentale, io vengo dagli Stati Uniti, paesi ricchissimi. Magari tu pensi, ma io sono operaio in fabbrica, appena appena riesco a sopravvivere. Sei ricco. Tu sei ricco. Se tu vai in India, se vai in certi paesi in Africa, c'è la gente che muore di fame. In India, mi ricordo, c'era questa gente che vivevano nelle baracche e erano intoccabili. Avete sentito di questa casta? La casta più bassa nella religione indù. E anche loro non è permesso di frequentare la scuola, quindi non possono mai migliorare la propria vita. E ho visto questi uomini che andavano al porto, e in pratica questi uomini erano muli umane che andavano lì a portare merci sulle loro schiene. Ma cosa impressionante, cioè tu vedevi questo indiano così magro, così piccolo, con questi balle, si dice? No, di anche di fieno, di materiale, queste casse di legno, ma, e mi ha fatto impressione, cioè questi andavano lì ogni mattina sperando, che non era neanche assicurato che potevano lavorare, sperando che un mercante, un qualcuno dice, tu prendi quel carico, ti do un rupeo, cioè ti do 10 centesimi. Siamo ricchi, fratelli. Dobbiamo renderci conto, siamo ricchi e c'è tanta gente che non ha niente e dobbiamo ringraziare il Signore. Il Signore dice, nei occhi del mondo siete poveri, ma per me siete ricchi. Nel Vangelo di Luca, giriamo lì un attimo, il Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 15, perché vorrei che ognuno di noi davanti al Signore questa mattina chiediamo al Signore, Signore davanti a te sono ricco o povero? Davanti a te. Qual è il mio stato di ricchezza spirituale davanti a te? Versetto 15 di Luca 12, poi disse a loro, fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Allora, nel mondo è così, giusto? In questo mondo del Veneto o dell'America, se tu hai ricchezza, tu sei benedetto, giusto o sbaglio? Cioè, per uno che non conosce il Signore, questa è la sua mentalità. La vita consiste nell'abbondanza delle cose che uno possiede, giusto? Però Gesù quasi si ricorda che non è così. Nel mondo chi non mi conosce ragiona in questo modo, ma per me non è così. Andiamo avanti. Ed egli disse loro una parabola, la tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto, ed egli ragionava fra sé dicendo, che farò, perché non ho posto dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposti per molti anni. Riposati, mangi, bevi e godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé, ma non è ricco verso Dio. Quindi chiaramente il Signore qui dice, uno ha una mentalità come questo uomo, no? Ah, devo accumulare, devo fare, devo vivere per questa vita terrestre. Davanti a Dio non è ricco, è un poveraccio. E l'ultima chiesa di Laodicea, no? Il Signore è una delle reprensioni che lui fa. Tu sei ricco, dici che non hai bisogno di niente, no? Ma cosa dice il Signore di quella chiesa di Laodicea? Tu sei povero, nudo e cieco. Loro, al contrario di Smirne, erano materialmente ricchissimi, pieni di bontà materiale. Ma il Signore ha detto a quella chiesa: voi siete poveri, siete ciechi, siete stupidi, perché voi vivete solo per questo mondo. Invece la chiesa di Smirna era materialmente povera, e il Signore ha detto: per me voi siete ricchi. Un altro passo che vogliamo leggere in 2 Corinzi, capitolo 8, perché vorrei questa mattina che tutti noi potessimo chiedere, cioè, perché cosa sto vivendo la mia vita? Perché cos'è? Sto vivendo veramente per Dio o per me stesso? Per il materiale o per la vita eterna? E qui in 2 Corinzi, Paolo, scrivendo ai Corinzi, un po' la retroscena di questa storia, in Atti leggiamo che c'era una carestia in Israele. E quindi Paolo, nella chiesa che lui aveva piantato, aveva fatto conoscere che c'era un bisogno nella chiesa per i fratelli a Gerusalemme, che erano, non c'era niente da mangiare. E quindi tutte le chiese nel Mediterraneo avevano un certo senso, come se uno viene da noi e dice: guarda che i fratelli in India stanno morendo di fame, e fa un appello, e noi diciamo: va bene, domenica prossima faremo un'offerta, noi daremo 10.000 euro, no? Aiutare i fratelli là. Allora qui in 2 Corinzi anche la chiesa Corinto aveva fatto questa promessa, hanno preso questo impegno: noi aiuteremo i fratelli a Gerusalemme. E qui Paolo sta scrivendo per ricordarli: avete preso un impegno davanti a Dio e voglio ricordarvi di mantenerla. Leggiamo in versetto 1: or fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stato dato alla chiesa della Macedonia, quindi la chiesa a Filippi, e ciò che in mezzo a molti prove di afflizione l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nella ricchezza della loro liberalità. Quindi la chiesa lì era come la chiesa di Smirne, erano molto poveri, erano tutti operai o schiavi, avevano pochi soldi. Però Paolo dice: anche se sono poveri, hanno veramente dato liberamente per aiutare gli altri fratelli per l'opera di Dio. Poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità, e anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare in questa sovvenzione per i santi. E non solo hanno fatto come speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Così abbiamo esortato Tito, che come ha iniziato quest'opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento. Ma come abbondate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni premura e nel vostro amore verso di noi, cercate di abbondare anche in questa opera di grazia. Non lo dico per darvi un comando, ma per la sollecitudine degli altri e per mettere alla prova la schiettezza del vostro amore. Voi conoscete infatti la grazia del Signore. nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E quindi qui Paolo usa l'esempio della Chiesa Filippi per un po' sfidare i Corinzi, e poi alla fine usa l'esempio del nostro Signore Gesù Cristo. Pensiamo un po', Gesù era nella gloria del Padre, aveva ricchezza, tutta la ricchezza dell'universo. E lui che era ricco è diventato povero per noi, in modo che noi potessimo diventare ricchi. Siamo ricchi questa mattina? Amen. Siamo ricchissimi, siamo figli di Dio, abbiamo un'eredità eterna. Vi ho raccontato quando sono andato in missione nel Paso, Texas, quel giorno che era il fiume, c'erano i ragazzi con i fuoristrada, con le moto. Io ho appena venduto la mia macchina, la mia motocross, e li guardavo con invidia e pensavo dentro il mio cuore, ma se sarei rimasto a Seattle, potrei avere anch'io ancora quelle cose. Sai, un po' di melanconia, no? Ho detto giusto? Malinconia. E poi tornando lì alla base missionaria, lì nel passo, ho aperto la parola in Salmo 37, dove il Signore, proprio il versetto, no? Quando il Signore ti parla, proprio zac, no? Non essere invidioso dei empi, perché presto saranno falciati come l'erba. Ma Daniele dice, chi fa la volontà di Dio brillerà come le stelle nell'eternità. E il Signore mi dice, perché hai invidio per loro? Tutto quello che loro hanno un giorno, puff, sarà bruciato. Ma tu in me hai un'eredità eterna. Tu con me regnerai sull'universo per l'eternità. E vuoi una moto? Vuoi così poco? Così poco? Torniamo in Apocalisse 2, perché questa chiesa a Smirna era una chiesa ricca davanti a Dio. Era una chiesa come la chiesa a Filippi. Paolo disse, non solo hanno dato quello che potevano, ma hanno dato quello che non potevano. Sono andati al di là della loro capacità nel benedire l'opera del Signore, nell'aiutare i poveri. E quindi anche il Signore dice, magari nel mondo siete poveri, ma davanti a me siete ricchi. Versetto 10, non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Conoscete cos'è la seconda morte? Quando Satana e tutti i suoi demoni, con tutti gli empi, i non credenti, quelli che hanno rigettato Gesù Cristo, saranno per l'eternità buttate nel stagno di fuoco, dove ci sarà stridore di dente e tormenti per l'eternità. E qui il Signore dà un preavviso. Dovrete soffrire. C'è una sofferenza davanti a voi. Alcuni di voi in prigioni per mettervi alla prova. Avrete tribolazione per 10 giorni. Sia fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. In versetto 10 è bello di notare che il Signore, che all'inizio di questa lettera alla Chiesa dice, io sono il principio e la fine, ero morto e adesso sono vivo, sono il creatore, io sono l'inizio e la fine di ogni cosa, sono l'onnipotente, ho potere sulla morte, e Satana sta per gettarvi alcuni di voi in prigione. Quindi da questo comprendiamo che a volte il Signore permette anche noi credenti, di soffrire delle cose brutte, di capitare nella nostra vita. L'autore di Satana, di questa cosa, non è Dio che l'ha messo in carcere, però Dio permette a volte. Anche credenti che camminano 100% nella volontà di Dio, Lui permette delle difficoltà. Non so se avete mai letto la storia di Jim Elliot, questi missionari che in Sud America negli anni 50 sono stati martiri, uccisi da indios Auca. Qualcuno ha sentito parlare? Pochi. Non so se i libri sono tradotti in italiano. Comunque questi missionari sono andati lì, erano una tribù nella giungla che proprio headhunters tagliavano le teste dei loro nemici, li pendevano sulle case come trofei di guerra, si ammazzavano fra di loro. Nessun bianco, nessun missionario era mai riuscito a entrare, a fare un contatto con loro per portare il Vangelo a queste persone. E quindi questi cinque uomini con un piccolo aereo sono atterrati in questa spiaggia e hanno provato di comunicare il Vangelo. Poi questi indios avevano paura e hanno ammazzato tutti e cinque. E anche nella chiesa tanti hanno chiesto: ma perché questo spreco? Perché Dio ha permesso a questi cinque servi suoi di essere uccisi? Perché ha permesso? A volte noi non sappiamo perché Dio permette le cose, però la realtà è che Dio ha permesso. Diversi anni dopo, la moglie di Jim Elliot, Elizabeth Elliot, con un'altra moglie di uno dei altri cinque martiri, è andata lei in questa tribù, hanno portato la parola di Dio, e adesso centinaia e anche migliaia di questi indios in quella zona sono fratelli in Cristo. Anche uno dei uomini che ha ucciso Jim Elliot è un fratello in Cristo. E io ho a casa il DVD della sua testimonianza. E adesso questo uomo che ha ucciso Jim Elliot, il figlio di Nate Saint, un altro che era il pilota dell'aereo, che è stato ucciso da questo indios, adesso il figlio è il migliore amico di questo indios che ha ucciso suo papà. Pensate un po'. Solo l'amore di Cristo può fare questo, no? Tu sei il migliore amico con colui che ha ammazzato tuo padre. E i figli di questo Steve Saint, cioè i nipoti di quello che è stato ucciso, chiamano questo indios nonno. Magari potremmo dire un spreco della vita, però attraverso la loro morte anche la Chiesa in America si è mobilizzata per raggiungere questa gente con la parola di Dio. E centinaia di missionari sono andati in quella zona e quasi tutte le tribù in quella zona dell'Ecuador, del Sud America sono stati evangelizzati e raggiunti con la parola di Dio. Io ho visto una testimonianza, un video di un pastore in Colombia che è stato ammazzato. È stato sparato dai trafficanti di droga e attraverso la sua morte, perché le chiese in questa città in Colombia erano molto divise, non si guardavano in faccia, e attraverso la morte di questo pastore ha portato come un ravvedimento nelle chiese, che anche tanti fratelli che erano litigati per anni non si parlavano neanche, attraverso la morte di questo pastore si sono pentiti, diciamo, del loro errore, si sono riuniti insieme, hanno cominciato i pastori in quella città di pregare e secondo il video poi è scoppiato un risveglio in quella città, che addirittura erano arrivati di tutte le chiese della città, avevano affittato lo stadio di calcio e hanno riempito lo stadio di calcio con credenti che pregavano per quella città. E erano arrivati talmente tanti credenti a venire lì a pregare e adorare il Signore che non potevano entrare nello stadio tutti, e 3-4 mila erano fuori che marciavano intorno allo stadio cantando e pregando il Signore. E forse Giovanni conosce questo posto, lui di Colombia. Comunque, secondo questo video, veramente la città è stata veramente messa sotto sopra per il Signore. E l'amici di questo è stato l'uccisione di un pastore. Noi non sappiamo. Però secondo me questa mattina è buono e è bene che noi riflettiamo, che noi viviamo nei nostri poltroni, no? Comodi, nessuno ci perseguita. Di pregare per i nostri fratelli che vivono nei paesi arabi, i fratelli che vivono nel Vietnam, nella Cina, che devono radunarsi in modo clandestino. Quando io ero a New York, il pastore di Brent, della Calvary Chapel a Boise, ci ha fatto vedere un video di questa comunità a Teheran, no? Il paese, la casa dell'Ayatollah, no? Una comunità grande come la nostra, che loro si incontrano in questo garage, un sotterrato, di nascosto. Però è stato bello perché loro, c'era il complesso, loro alzavano le mani, lodavano il Signore. E Bob ci ha raccontato come questi sono ogni giorno in pericolo di essere scoperti, di essere arrestati, picchiati. Perché lì c'è proprio non solo la polizia stradale come abbiamo noi, c'è anche la polizia religiosa in questo paese. Per dire, se non vai alla preghiera, se la donna non è coperta, se questo o quello, ti danno 4 bastonate in testa. Ci sono fratelli nostri questa mattina che sono in carcere per la parola di Dio. E ci sono fratelli che sono stati addirittura uccisi. Perché secondo me a volte, vivendo nella realtà in cui noi viviamo, possiamo dimenticare queste cose. E possiamo dimenticare anche, cioè, cosa ha costato Gesù Cristo, il cristiano, cioè, cosa ha costato il Signore per rendere noi ricchi? Cosa ha costato? Rispondete. La morte. Una brutta morte, crudele, terribile. E qui il Signore dice, se siete fedeli alla morte, noi siamo pronti, fratelli, a morire per Cristo? Non dite troppo veloce amen. Vedremo. Bisogna stare attento. Fino a pochi anni fa in Italia c'era ancora la persecuzione. Il pastore di Silvana, Salvatore di Francia, che è adesso col Signore in gloria, lui da giovane credente negli anni 30 è stato arrestato dai fascisti. Sapete perché? La cosa terribile che facevano? Un studio biblico in casa. Lui e l'uomo che a quel tempo era suo pastore e altri fratelli sono stati arrestati, messo in caserma, chiuso dentro la cella, solo perché studiavano la Bibbia in casa. E questo negli ultimi anni 30, 65 anni fa, 70 anni fa, non tanto tempo fa. Chissà, fra 10 anni come saranno, anche 5, anche 2, noi non sappiamo. Ma è buono che noi riflettiamo, sono io pronto a morire per il Signore? Cioè se la mia fede dovesse costarmi la vita, sono ancora un cristiano? O mi nasconderei, ah no, no, come Pietro, io non lo conosco. Ma penso che è buono che riflettiamo, siamo ricchi verso Dio questa mattina o siamo poveri? E non parlo solo del materiale, cioè in tutti i sensi. Magari nel mondo ci guardano e dicono, oh guarda com'è bello. Ma per il Signore come ci guarda? Cosa dici di noi? Craig, sei ricco o sei un straccione davanti a me? Sei pronto come questi a Smirna? Perché Gesù ha detto, sarete messi in prigione alla prova, alcuni morirete per la fede, ma rimanete fedeli fino alla morte. Quindi se tu stai passando prove e tribolazione, non ti puoi confrontare con quello che stavano passando questi fratelli. Quindi smetti di piangerti addosso. Amen. E comincio a dire grazie Signore che la mia prova è così piccola. in confronto a questi fratelli. Grazie, Signore. Mamma mia, ci sono fratelli che sono in carcere. Voi sapete cosa vuol dire essere in carcere? Penso di no. Io sì. Passato un giorno, 24 ore, prima di conoscere il Signore. E posso dirvi che è stata un'esperienza schifosa. Il fatto di essere chiuso come un animale dentro una gabbia per un giorno è stato terribile. Eppure ci sono nostri fratelli che questa mattina, mentre noi siamo qui, e mentre mangeremo la lasagna dopo, sono dentro un carcere, vengono picchiati, vengono sputati addosso per il nome di Cristo. E quindi questa mattina, per noi di riflettere del Signore, come sono davanti a te? Sono ricco? Sto vivendo per te, per il tuo regno? O sto vivendo per me stesso questa mattina? Vogliamo alzarci in piedi?